Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Cioè, quello che ha fatto Mussolini, praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio.
Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera.
No, perché avvocato? No,
perché avvocato Sinatra? Scusi, perché?
Ho superato l'età per no, gli scherzi cretini e di cattivo.
Lo faccio
gusto.
Stare zitto.
Mi faccia parlare.
Lo faccio stare zitto.
Non mi permetta mai più di chiamarmi.
Lo faccio stare zitto. Ma qua, non so.
Pronto,
ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato?
La zanzara.
Tutto il resto è gioia.
Va bene, abbiamo finito di parlare.
No, non ho detto gioia.
Lo faccio stare zitto. Ma qua, non so.
Pronto.
Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato?
Giorgia! Giorgia Meloni! È una vergogna!
Sei cambiata! Che ti è successo?
I nonni hanno combattuto sul piano per non far entrare lo straniero e adesso gli apriamo le braccia per entrare.
Cioè, perché secondo te io c'è un'invasione? C'è un'invasione, secondo te?
Ci stanno invadendo!
Ci sono messi d'accordo per fare cosa? Ci stanno invadendo per fare cosa? Non ho capito. Ci stanno in baluba, voi senti che dispiace.
Teorico dell'invasione.
Ci stanno invadendo per fare cosa?
Sono baluba, sei mio analfabeti e più chi ne ha più ne mette, non ti preoccupare.
Giorgia!
L'Europa ha fatto l'Italia de un tuburatore, de pure solo merda, incominciando dai politici. Ecco stracomunitari che arrivano. Allora vi hanno tolto il reddito italiano. Allora ti danno 1.000 euro al mese. Vi avevo detto date mandate al Movimento Italia. Usciamo fuori da questa fogna. No, non mi siete stati ascoltare. E io adesso non ascolterò voi. No.
Giorgia!
No.
Questi baluba.
Giuseppe, in Italia chi ancora parla di blocco navale siete tu e 4 pazienti psichiatrici che ogni tanto chiamano questa trasmissione. Non ne parla più neanche la Meloni e tutto il codazzo. Solo voi siete rimasti.
Donato!
Allora ragazzi, quando io dico che bisogna chiudere i confini, non dico una cosa folle. Non è utopia.
Beh, sì.
È possibile. È possibile. Basta avere i coglioni per farlo. Perché altri paesi fanno così, chiudono i confini, dicono basta, è finita, chiuso. Noi non abbiamo le palle per farlo. Nemmeno il governo di centrodestra. È quello che vuole la stragrande maggioranza degli italiani. Non solo quelli che hanno votato per il centrodestra della signora Meloni, ma è quello che vogliono la stragrande maggioranza degli italiani. La chiusura dei confini di fronte a migliaia e migliaia di persone che non conosciamo, che si avvicinano alle nostre coste. Parlare di confini non è una follia, non è una roba dell'Ottocento, non è una roba dei nazionalismi, è una cosa normale. Qualsiasi paese, anche quello più democratico in assoluto, ha i confini, dove se tu entri dentro un posto, cioè entri dentro una casa che non è la tua, devi dichiararti, devi dichiararti. E allora io faccio mia la proposta che mi è arrivata da un ascoltatore, forse lo sentirete dopo nei messaggi, che è questa: invece di far pagare, cosa giustissima per carità, il biglietto d'ingresso per Venezia, facciamo pagare a questo punto un carissimo biglietto d'ingresso per Lampedusa. Chi vuole arrivare a Lampedusa, paghi il soggiorno, paghi l'accoglienza, paghi. Invece di pagare ai trafficanti, paghino a noi. E allora se ne può parlare. E guarda che non è solo una provocazione. Biglietto di ingresso. Biglietto di ingresso.
Ma come si fa?
Ho visto scene incredibili, forse quello che è successo al Quarticciolo l'altro giorno ha degli imitatori a Brindisi, dove delle ladre cercano di entrare in una casa, il rione insorge e praticamente c'è una sorta di linciaggio e vengono salvate dai poliziotti. Ancora una volta, di fronte all'esultanza delle persone che dicono hanno fatto bene, linciamole, la mia parola però è no. Sbagliato linciare i ladri di appartamento, tranne che a linciare non sia o a difendersi non sia il padrone di quell'appartamento, ma un intero quartiere che cerca di linciare le ladre o i ladri, le ladre in questo caso, a mio parere è pura inciviltà. Terza cosa, in Germania ho visto delle immagini sull'internet, gli attivisti per il clima occupano una strada e vengono ignorati e praticamente investiti dagli automobilisti che dovevano andare a lavorare. Io ovviamente non me lo auguro, perché io sono per il massimo della violenza verbale e per nessuna violenza fisica, come sapete, non me lo auguro. Non è la soluzione certamente quella di investire persone che stanno manifestando anche se occupano una strada. Però devo dirti la verità, che la scena, perché poi non ha provocato danni gravi, la scena è meglio. È meglio di Pornhub, è meglio di vedere quella scena un po' mi ha dato dei brividi, però non me lo auguro, non me lo auguro, però mi ha dato dei grandi brividi. Da Roma, David Parenzo, buonasera. Eccoci qua.
Ma come si fa a dire di paragonare i turisti che vanno a Venezia e dovranno pagare forse del 2024
almeno quelli sappiamo chi sono
per andare. Non sai chi è. Assolutamente
gente
chi è.
Gente che entra legalmente in Italia.
Ci possono essere anche dei potenziali terroristi. Non sai chi entra. Quindi come si fa a paragonare il turista che va a Venezia per diletto con le persone che sbarcano in Italia attraversando il mare, il Mediterraneo, tra tempeste, freddo e gelo, e devono pagare un biglietto? Ma come si fa?
Dico
ma
semplicemente.
In quale mondo
potrebbe esserci una soluzione: pagate il biglietto d'ingresso a Lampedusa.
Pagate il biglietto d'ingresso a Lampedusa.
E allora accogliamo tutti come vuoi tu. Accogliamo tutti.
C'è da organizzare i flussi, da salvare delle vite.
Ma certo, ma quello non c'è dubbio, perché se qualcuno sta morendo in mare, è chiaro che lo devi salvare. Chi è che non vuole salvare le persone? Basta con questa ipocrisia. Tutti vogliamo salvare le persone, non dire cazzate.
Non sta avvenendo nulla perché per il momento non ci sono morti. L'immagine di quelle povere persone, tu l'unica cosa che si dire è pagassero il biglietto di ingresso.
Ma sì, una provocazione, certo.
Non stanno andando al cinema, non vanno al cinema. Vengono in Italia
dove non si presentano con nome, cognome, passaporto e dove non hanno lavoro. Questo è il punto. Gli altri paesi se ne fottono. Senti, un tuo amico della Sette che si chiama Zoro, dice che il governo. Che vorrebbe un governo che si vanta per gli immigrati, cioè secondo lui ci dovremmo vantare per l'accoglienza per gli immigrati. Senti che dice signor Zoro.
È una cosa vera.
Signor Zoro, magari.
Io sogno, diciamo, ma io non faccio né il presidente del consiglio né il sindaco, un governo che vanti gli arrivi.
Che vanti gli arrivi, cioè, bisogna vantarsi
gli immigrati.
Gli arrivi.
Sì, sono sincero. Sì. Perché
però sarebbe molto impopolare, temo.
Sarebbe molto impopolare perché tu, diciamo, siamo vittime di questa comunicazione, di questa sensazione che l'immigrato porta insicurezza, ti ruba il lavoro, eccetera. Ma insomma, in passato chi riusciva a integrare i migranti ne traeva beneficio.
Sì, ma tutte le teorie sono buone naturalmente, però delle cose poi bisogna affrontarle. Cioè, ma è possibile che un'isola sia sequestrata dall'immigrazione, David? Un'isola che è territorio italiano è sequestrata dall'immigrazione, ma che roba è? Dai, su, è ridicolo. E quello non sente.
In realtà quello che lui dice è una cosa vera, cioè no, vantarsi di chi arriva vuol dire non aver paura e mettere in atto soprattutto un meccanismo per cui l'immigrato ti porta ricchezza,
l'immigrato
ti paga
porta
le pensioni,
sì. Ancora con sta storia porta
ma
ricchezza,
guarda,
le pensioni,
la cosa
basta,
più
dai,
interessante
su.
È che Giorgia Meloni è andata da Orban mentre quelli sbarcavano ed erano sull'isola, è volata dal suo amico Orban per un convegno sulla demografia, lamentandosi del fatto che l'Italia non ha giovani.
E beh, che c'entra?
Se vedi i giovani che sono sbarcati sull'isola di Lampedusa,
e che dovremmo fare? Accogliere i giovani per fare i figli, non ho capito.
L'Italia
accogliere gli immigrati
quelli
per fare i figli.
Quelli a Lampedusa sono giovani. E allora, se gli italiani non
allora,
fanno
dilla
figli,
tutta, dilla tutta, dilla tutta, dilla tutta fino in fondo. Ben vengano gli immigrati per fare i figli, dai, ben vengano, dilla,
ma
dilla tutta.
Ma gli immigrati lo giovani, dicendo, alcuni infatti, sono peraltro dicendo, minori non, minori non accompagnati, dire. Peraltro. Esatto, sì, alcuni sono minori non essi.
Comunque
essi,
Giordano dice che vuole la repressione. È rimasto affascinato dalla parola repressione, caro David. La repressione di Giordano. Senti. Vai, regia con Marione, vai.
Donato, lo sai perché mi sento fuori dal coro? Sento fuori dal coro perché è una settimana che sento parlare della repressione come di una cosa sbagliata, da evitare, negativa, così. Ecco, io invece penso che la repressione sia una strada giusta. Pensate come sono fuori dal coro. Dice ci vuole insegnanti, educazione, certo ci vogliono gli insegnanti, ma quando sparano con i Kalashnikov, con le pistole, con gli insegnanti che ci fai, come dice Don Patriciello, il prete di Caivano, dice proprio così. Là ci vuole la polizia, là ci vuole la repressione, allora tutti questi che dicono, oddio la repressione, mamma mia, ci vuole più repressione.
Ci vuole più repressione, dice signor Giordano fantastico.
Si è esaltato
con la parola repressione. Sì,
no,
sì.
Ma avendo invitato un giorno sì e l'altro pure il generale Iannacci, avendolo invitato, quindi si è un po' evidentemente
Vannacci.
Il generale?
Vannacci, no,
il generale Iannacci, esatto, il generale Iannacci, esatto.
Non c'è repressione, se ci fosse repressione fermeremmo la strage, allora ci vuole più repressione anche nei confronti degli immigrati irregolari, anche e soprattutto perché, piacciono, i dati sono questi, un reato su tre in Italia è commesso da uno straniero.
Un reato su tre commesso da uno straniero. Immigrati irregolari clandestini bisogna reprimere, dice Giordano con accanto il generale Vannacci. Pensa l'immagine, c'è Giordano con accanto un generalissimo, ex comandante della Folgore, che invita alla repressione dalle telecamere e dagli schermi di Rete 4. Meravigliosi. Il generale Vannacci, ex capo della Folgore, e il conduttore Mario Giordano, che evoca la repressione in prima serata su Rete 4. Stupendo, meraviglioso. Pensa che immagine fantastica, senti.
E molti di questi stranieri sono immigrati irregolari, clandestini, che bivaccano nel nostro paese. Bisogna reprimere i bivacchi delle nostre città. Bivacchi, bisogna reprimere lo spaccio a cielo aperto, bisogna reprimere i furti, gli scippi, le rapine. Bisogna reprimere l'attentato quotidiano alla nostra sicurezza. Bisogna reprimere. Ci vuole, pensate che cosa strana, ci vuole più repressione.
Ci vuole più repressione. Sì. Ma non è bellissima questa cosa? La repressione, se va a leggere sul dizionario, è l'azione condotta con energia o addirittura con brutalità contro manifestazioni ritenute gravemente dannose per la società o per un particolare regime politico, eccetera, eccetera. Questo è il punto fondamentale, no? Questo è il punto, caro David. Che c'è di male a evocare la parola repressione? La parola repressione,
ma
che c'è di male?
Repressione
per la sicurezza. È un'invocazione generica, me ne rendo conto. Certo, per la sicurezza.
In generale. Cioè,
a te ti stanno simpatici i bivacchi?
No,
ti stanno
simpatici i bivacchi, ma non userei la parola repressione,
cioè, che evoca scenari cileni,
per carità. Se vi piace l'idea che il generale Iannacci, anziché disegnare cartine geografiche all'istituto militare, anche perché questa cosa mi fa veramente impazzire, perché uno deve disegnare delle cartine geografiche, comunque, per carità di Dio. E poi si è esaltato Giordano nella intervista quando diceva che Vannacci faceva l'incursore, aveva gli occhi che gli brillavano.
Ma che male c'è a fare l'incursore? Piacciono solo i militari, quelli che vanno a combattere in Ucraina sotto l'egida della democrazia, della NATO o dell'Ucraina stessa. Ho capito, però Vannacci, fermo là.
E Giuseppe Cruciani, nostra colonna,
la Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Ma
come cazzo si fa, Crux? Noi ci facciamo il problema se dobbiamo chiudere o non chiudere Lampedusa? I francesi hanno chiuso tutti i confini e sempre noi nel culo ce la prendiamo. Parenz, vai a fare il culo.
Più passa il tempo più la Meloni mi ricorda quei pagliacci di 5 Stelle con Gigino Bibitaro in testa, capo di tutti. Tante promesse in campagna elettorale, poi quando sono al governo si rimangiano le parole. Fanno esattamente il contrario. Ma vaffanculo, va.
Un paio di notiziole interessanti, caro Davide. La tua amata Europa, che ogni tanto sbrocca completamente, anzi il Parlamento europeo per essere più precisi, il Parlamento europeo che notoriamente non conta un cazzo, il Parlamento europeo ha deciso di sganciare una di far partire una grande campagna contro i puttanieri. Cosa voglio dire? Hanno scritto poi la cosa scritta in maniera un po' più tortuosa, però in sostanza la cosa è questa: contro la prostituzione, poi non si capisce perché uno deve essere contro la prostituzione, ma comunque contro la prostituzione e la tratta, quello sì, bisogna essere contro la tratta di esseri umani, quello non c'è dubbio, bisogna colpire la domanda, cioè tutti i paesi devono adeguarsi e colpire la domanda, cioè bisogna colpire i puttanieri, cioè chi chiede la prostituzione, chi va dalle prostitute, cioè dire i puttanieri. Ma i puttanieri, mettetevelo in pace, e vogliono fare una grande politica in tutti i paesi contro chi va a prostitute, per reprimere la domanda. Questa è una roba comunista, è una roba da stato etico insopportabile. Ma com'è, non è sbagliato? Beh,
salvare le ragazze dalla strada, quella, non mi sembra una brutta ipotesi.
Ma quando sono sfruttate, a parte che l'idea che tu hai della prostituzione come la gente che sta sulla strada è una roba ridicola, una roba superata, cioè la prostituzione è fatta quella di mille aspetti.
Immagino
c'è,
si riferiscono a quella, no, soprattutto
si riferiscono in generale alla prostituzione. La prostituzione deve essere repressa attraverso la punizione del consumatore, cioè il consumatore realizza, cioè fa, crea la prostituzione grazie al cazzo, anche chi consuma la carne, no? Cioè che facciamo per eliminare il consumo della carne? Qualcuno vorrebbe eliminiamo il consumatore di carne, cioè reprimiamo il consumo di carne, è una cosa ridicola, patetica. L'Europa contro i puttanieri, è quello che volete voi, questo volete voi.
Ma figurati,
vi dico un'altra cosa: il mitico Santuzzo, la sardina Santuzzo, San Minchia, là al solito consigliere comunale a Bologna, ha fatto incazzare i produttori di pesto, paragonando il pesto alla CBD, cioè la sostanza sostanzialmente della marijuana, delle canne, eccetera eccetera. Senti, consiglio comunale di Bologna, Santuzzo contro il pesto, in realtà non è proprio così contro il pesto, ma comunque dice che il pesto può essere pericoloso come può essere pericolosa le sostanze che stanno dentro la CBD. Senti.
Ma visto che sono testardamente convinto che ci troviamo di fronte a un'ingiustizia economica prima ancora che culturale, cerco di spiegarvela in maniera più semplice. Questo è un vasetto di pesto di una nota marca italiana. Questo è un vasetto di infiorescenze di CBD di una nota marca italiana. Entrambe le aziende che producono questi vasetti possiedono partita IVA, pagano le tasse ai dipendenti e rischiano un capitale proprio. Entrambe le aziende sono energivore, pagano le bollette e si misurano con un mercato internazionale. Entrambi questi prodotti sono legali. Entrambi i prodotti sono made in Italy. Entrambi i prodotti contengono dei rischi per la salute. Ad esempio qua c'è scritto contiene tracce di frutta con guscio. La frutta con guscio per le persone allergiche può essere mortale, come gli zuccheri per le persone diabetiche.
Sì, però posso dire una cosa, io capisco, anch'io sono per la legalizzazione, anch'io sono per la
idea.
Sì, ma assolutamente, però non si può mettere sullo stesso piano, diciamo, gli effetti negativi del pesto, quello che c'è dentro il pesto e le canne, dai. Cioè, è una cazzata, dai, su. Capisco la provocazione, per carità, sono entrambe legali e una ha una, come dire, una nella gente ha una percezione, c'è una percezione negativa sulle canne, invece il pesto uno sembra che ne può mangiare a tonnellate e non succede niente. È evidente che entrambi gli eccessi possono portare a delle cose negative, ma non si può fare il paragone col pesto, dai, cioè, ma che cazzo è il guscio? Poi che è la frutta col guscio?
Cosa,
la frutta col guscio, io non ho mai la frutta col guscio, vabbè, ecco, la roba da pazzi, dai. Sergio da Bologna, dimmi.
Ah, no, volevo intervenire sulla. Sì, sono qua, volevo intervenire sulla questione della repressione.
Sì. Sei d'accordo con
per
Giordano?
Quello che capisco. No, no, ma per un motivo molto semplice, perché secondo me per fare una buona repressione il regime che funziona meglio sono i regimi dittatoriali, cioè in una democrazia reprimere è una cazzata
Sergio, la repressione avviene anche in democrazia, non c'è nessun regime dittatoriale, la repressione reprime anche la polizia e le forze dell'ordine di paesi democratici, dunque è una minchiata.
Non ho detto che non si fa in democrazia, ho detto che è più efficiente in dittatura.
Vabbè, grazie, che c'entra, ti credo, perché non ci sono limiti alla polizia, grazie, ma grazie al cazzo. Alessandra da Milano, hai detto una banalità, Alessandra da Milano, vai.
Merita di dirle te le banalità.
Aspetta,
buffone,
che ti sento male, buffo. Ti sento male, cretina. Buffone. Ti sento male perché stai.
Sei in viva voce. Non sono né in viva voce né con le
bugie. No, sei in un posto dove si sente tutto un sottofondo, si sente tutta una specie di. Si sente tutta la stanza. Per cui o togli l'auricolare, viva voce, o ti metti in un posto giusto.
Non ho niente. Perché sei finta?
Ciao,
niente,
Stefano, dalla provincia di Varese, forza, richiamate questa.
Pronto, sono in linea?
Sì, dimmi.
Allora, Crucio, io sono un tuo stimatore. Vorrei dire una cosa velocissima a Parenzo, poi taccio.
Sì,
allora,
eccoci qua, volentieri.
Mi permetto di parlare perché io ho chiamato già un paio di volte, non so se ti ricordi, sono Stefano e la ragazza della Costa d'Avorio, la mia compagna, la figlia della mia bimba. Io amo la mia bimba e amo lei come amo la sua famiglia. Cosa mi ha detto oggi? Sai cosa mi ha detto oggi la mia compagna? Dirti?
Sì.
Ha detto che spera tanto che queste persone che sono arrivate vengano a casa tua e te lo ficchino nel culo.
Vabbè, ma che c'entra adesso? Calma. Che c'entra questa ultima frase che hai detto?
Scusami, Cruciano.
C'entra quest'ultima frase che hai detto?
Perché lui è felice di questa cosa, come tutte le persone di sinistra.
È felice di cosa?
È felice che vengono queste persone e mettono in difficoltà l'Italia. Voi
ma
non amate l'Italia.
Ma che c'entra? Ma che felice? Ma di cosa parli?
Non amate l'Italia.
Lo sta dicendo Stefano che è sposato con una persona di colore della Costa d'Avorio, fino a prova contraria, giusto?
È vero, scusami, Cruciani, ma è la verità. Loro non amano l'Italia,
non
hanno regole, come te Parenzo, tu sei felice perché sei ricco, ai tuoi figli gli darai un futuro, noi lavoriamo dalla mattina alla sera e siamo poveri e queste persone ci toglieranno anche quel poco che abbiamo,
ma
perché lavorano
gratis,
vuoi capire o no?
Io
sei un cretino,
rispondi a Stefano, denunciali,
ma io non ti denuncio,
giù un attimo, non ho capito perché deve essere denunciato, non ha nessun senso. Non capito perché dovrebbe denunciarti, scusami Stefano, perché ti dovrebbe denunciare?
Perché mi ha rotto i coglioni, perché lui ci vede che si gode quando parla
nessuno.
Di questi, quando oggi li ha visti manganellare, lui era felice, io soffrivo
ma
per questi poveri ragazzi.
Al contrario.
Quando la polizia
contrario.
Ha manganellato gli africani per mandarli sull'autobus,
ho mandato in onda,
si vedevano i suoi occhi erano pieni di gioia,
perché dovrebbe essere pieno di gioia se manganellano gli immigrati, scusa, spiega.
Tu sei pazzo.
Io ho votato per 30 anni la sinistra, votato per 30 anni a sinistra,
tu
come mio padre, perché mi ha insegnato
povero,
queste
pazzo.
Cose, ma mi sono rotti i coglioni.
Fermi tutti, Stefano.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Vaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fare l'800240024 oppure se volete mandare un faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393-71-71-701.
Io quando penso di essere, non so, scemo, qualcosa del genere, penso che c'è Cruciani che tanto sta peggio e sono tranquillo. Ma ora vuol dire che il fatto che una ragazza è ubriaca e che non riesce bene a muoversi o a star bene disincentiva. E vuol dire che ora la gente per difendersi dagli stupidi si deve ubriacare. Ma come cazzo la ragioni, Cruciani?
E quando qualcuno ti dice qualcosa di scomodo, Giuseppino, metti giù il telefono, Giuseppino, non controbatte neanche, offendi e metti giù il telefono, Giuseppino, Giuseppino, non combatti più.
Meloni. Meloni in inglese dice che bisogna difendere la famiglia, Dio e tutte le cose che hanno costruito la nostra civilizzazione. Vai!
A great battle for somebody who's defending humankind and the rights of people is also to defend families, it also to defend nations, it also to defend identity, it is also to defend God and all God. The things that had built our civilization.
Our civilization.
Ora, posso dirti? È molto interessante questo. C'è da dire, se uno deve difendere Dio, vuol dire che Dio è sotto attacco. Ora, non mi risulta che nessuno abbia dichiarato guerra a Dio, non mi risulta che neanche la Schlein, le sinistre. Io penso che l'opposizione non sia in grado di ordire un complotto come ha scritto oggi il dottor Michalessin su Il Giornale, in prima pagina, in cui si teorizza che c'è un complotto per invadere l'Italia. Ora, voi vi immaginate il PD che ha mille correnti e che organizza un complotto internazionale per far sbarcare i migranti? Il PD al massimo può lavorare con le sardine,
per autodistruggersi.
Ma io non penso che abbiano la capacità politica e magari avessero chiamato i migranti dell'Africa per mettere in difficoltà. Primo. Secondo.
Sì.
Dio.
Sì.
Ma Dio non è sotto attacco.
Oggettivamente non è sotto attacco.
Ma non mi risulta che la Schlein abbia attaccato Dio. Se a voi risulta, vi prego di farmelo sapere, perché subito organizziamo un dibattito, portiamo in televisione.
Però tu dici sarebbe in grado, come dire, di combattere Dio. Figuriamoci la Schlein. No. Dici, figuriamoci.
Ma lo dico anche all'amico Orban, a Viktor Orban.
Che non è tuo amico.
No,
però, non è tuo
caro
amico.
Viktor, no. Non c'è nessun attacco alla cristianità. Stai tranquillo, Viktor, punto esclamativo.
Allora, il generale Vannacci è diventato ospite fisso di Fuori dal Coro. È importante questo sottolinearlo, no? È importante innanzitutto perché la pensa come me. Sì. Malviventi quelli che hanno linciato e malvivente l'indiano del quarticciolo, lo vedi? Cioè, Vannacci totalmente crucianiano.
Ma
vai,
ci Vannaccione,
Vannacci, però
per dire
è importante dirlo, sì, perché magari la vulgata dice hanno fatto bene, come sai, anche qui chiama molta gente e dice hanno fatto bene. Vannacci non è della vostra opinione, giusto farlo sentire, vai regia.
Queste immagini sono abbastanza sconvolgenti. Io le definirei, insomma, che sono dei malviventi quelli che hanno linciato l'indiano, che almeno così risulta essere, si trovava sul posto, e così un malvivente l'indiano che faceva due reati, spacciava la droga e poi si è permesso di scippare.
Vannacci dice anche che sostiene la famiglia.
Scusa, cos'è quella musichetta che è nel sottofondo?
È la musichetta di Fuori
dal... fatto un una musichetta sotto un'intervista.
Senti, ma sono cazzi loro, che me ne frega a me. Senti Vannacci che dice che la famiglia sostiene la famiglia tradizionale. Stupendo.
Io sono uno che promuove la famiglia tradizionale e ritengo di avere la libertà di poterlo dire. E se a qualcuno non sta bene, se ne farà una ragione.
Generale, adesso va la famiglia queer.
È proprio lei... quello che rivendico, la possibilità di dire che a me questa cosa non sta
la
bene.
Famiglia...
Non critico le unioni, ma non è famiglia, dice Vannaccione. Vai!
Ma io non critico che si possa avere un gruppo di persone che si riconosce in questa unione. Quello che critico è chiamarla famiglia. La famiglia, dal mio punto di vista, strettamente personale, è composta da un uomo, una donna ed eventualmente da dei figli.
Il generale Vannacci, le vecchie favole rappresentavano la realtà, la società omosessuale non è quella che si vorrebbe. Sentiamo sta roba.
Il mio consiglio è di prendere le vecchie favole, se non altro perché rappresentavano o la società reale o almeno quella ideale, quella che si voleva ci fosse, no? Là dove il bene trionfa sul mare, è la società che si vorrebbe, non è quella omosessuale, se non altro perché non ci sono i numeri. Quindi non vedo perché dobbiamo promuovere delle fiabe che rappresentano una società che almeno per i numeri non rispondono alla realtà.
Il generale Vannacci dice che bisogna tornare alle vecchie favole, quelle che non rappresentavano la società omosessuale, perché gli omosessuali sono una minoranza, gli omosessuali non corrispondono nei numeri alla maggioranza di questo paese. Alessandra da Milano, vai Alessandra, dimmi. Dimmi Alessandra, dimmi Alessandra.
Mi senti bene? Mi senti?
Adesso ti
allora,
sento
la
bene,
fai finita di fare il buffone,
sì,
di fomentare la gente a farsi giustizia da soli.
Ma veramente io ho detto il contrario, ho detto il contrario, cretina, ho detto
no,
il contrario,
ma io,
ho detto
no,
il contrario.
Ma io condanno. No, tu fai condanno quando c'è l'insaggio, quando la gente
beh,
finisce
beh, per forza, per
però
forza.
Certo, ti pari il culo, ti pari il
ma
culo.
Ma che vuol dire mi pari? Mi
pari
una cosa pazzesca.
Ti pari il culo, perché poi per tutto il tempo tu fomenti la gente nel
a fare che
sì, avere le armi in casa.
Ma che c'entra?
Ma che
c'entra?
Ma
Giovannacci ti ha appena detto, che sono delinquenti quelli che si fanno giustizia da soli, cretina. Ma che neghi la realtà?
Lo dice solo per pararvi il culo.
Lo dice per pararsi il culo. Sì, certo, non vale manco più quello che dice adesso.
I diversi non vanno bene.
Ma chi ha detto che i diversi non vanno bene? Ma chi l'ha detto? Ma chi lo dice che i migranti sono?
Ha detto che bisogna bloccare il posto e chiudere la
e che c'entra? Mica dico che i migranti sono nemico, certo, bloccare navi militari.
Il problema in Italia non sono i migranti, i migranti sono pochissimi su tutta la popolazione.
Scusami, ma la Spagna, la Francia e gli altri paesi che bloccano i confini,
che cosa sono?
Che bloccano i confini? Ah, beh, certo, non si possono paragonare.
Questa cosa a tre non me ne frega un cazzo, se non è che se in Francia vi capitano le persone come hanno fatto nel 1700,
sei una vergogna perché stai parlando, sei una vergogna perché stai parlando di cose che io non ho detto peraltro,
no,
per cui
tu fomenti le persone in
io fomento
piccola.
Fomento
quello
le
che io
persone
voglio capire è se sì lo fai perché ti sei rincoglionito, perché sei vecchio,
fomento
perché
le persone,
sei in malafede, perché devi comunque non lo so
vecchio
difendere,
sai
interessi.
domani amica mia, domani io festeggio 57 anni, domani il 15 settembre 57 anni e ancora c'ho due palle così, capito, ancora c'ho due coglioni così,
c'ho due palle così, sei arrivato.
No, ma non
questa
in senso, non in senso sessuale, non in senso sessuale.
Allora
ancora ho la testa che funziona,
senso?
Ancora ho la testa che funziona.
Io che non so le palle, allora non
ma
so
che
la testa
c'entra?
Che funziona.
Era una metafora,
scusami,
cretina.
No,
ti sto dicendo che non mi sono rincoglionito. Non mi sono rincoglionito. Ancora
perché
ci sto, sono qui presente e combatto.
Stamattina hanno quasi ucciso due zingare in una città a Brindisi.
Ma
in
ho
Puglia,
condannato,
hanno
non hanno ucciso nessuno, innanzitutto, per
le
fortuna.
Hanno
tentato di linciarle.
Ma
ho condannato, povera cretina. Dimmi, comunicazione di servizio.
Condanni per pararti il culo e tutto
per
il resto del tempo.
Vabbè,
dice
d'accordo
la gente che i migranti sono nemici e che loro devono prendere come esempio.
Ma perché, scusami, Alessandra,
ma
sei a Milano, perché non vieni in studio una volta ogni tanto a fare una bella battaglia? Scusa, una bella battaglia seria.
Ma
vieni qua.
Vuoi,
fatti invitare. Adesso ti invitiamo. Infatti, ti invito. Vieni quando vuoi, anche domani. Vieni.
Anche domani.
Cristina da Milano, dimmi.
Comunicazione di servizio. Domani, a causa del complesso di Cruciani, la trasmissione non andrà in onda. Comunicazione di servizio domani, a causa dei 57 anni di Giuseppe Cruciani, la trasmissione La Zanzara non andrà
cosa
in onda.
Pazzesca,
al suo posto un approfondimento sulle rotte dei migranti dall'Africa all'Italia.
Cristina da Milano. Ogni
ciao.
Scusa è buona. Cristina da Milano, vai Cristina.
Ciao, ecco, io ho sentito comunque l'argomento.
Quale argomento? Bisogna chiedere una cosa,
chiariamo una cosa,
Cristina. Qui non ci sono, scusami, Milano, sì, non c'è dubbio. Qui non ci sono né argomenti né discussioni. Mettiamo in chiaro questa cosa, anche Parenzo sarà d'accordo. Non ci sono né argomenti né discussioni. Comunque, dimmi.
C'è solo delirio.
Per ridurre la domanda,
sì,
io ho una soluzione. Sono una donna, quindi.
Ridurre la domanda.
Per ridurre la domanda.
Facciamo le siringate a tutti gli uomini, dai.
No, ma figurati, aspetta. Fammi parlare. Bisogna insegnare alle donne come fare un buon pompino.
Molto bene, fermi tutti.
E non voglio essere fraintesa.
No, io però ho capito.
Ma lei è una persona volgare.
Parenzo, no, si chiama così. Consiglio una bella pip.
En italien on appelle pompino.
Come si scusa, allora, un bel pip. No, ma io so benissimo come si dice in francese da pip, okay. No? Pip
che non è. Ci fai bien la pip.
Ci fai bien la pip, che non è la pippa, diciamo, ma è il pompino in francese la pip.
Vabbè, dai, adesso no, se volete la mia opinione,
come parla?
Io sono una donna.
Non voglio la sua opinione.
No, lei però posso dire un attimo, non è volgare.
Per evitare che il tuo uomo vada a fare una fellazio, come lo chiami?
Ma un pompino, ma Avevo capito benissimo, Cristina, dove volevi arrivare. Ma è una cazzata, posso dirti che è una cazzata?
Ma no, perché funziona.
No,
perché?
Funziona. Perché
se noi facessimo bene sesso, i nostri uomini si divertirebbero.
Sì. Ma andrebbero lo stesso a puttane, posso dirti?
Ma no, 50%.
No, 50% non c'entra nulla, non c'entra niente.
Non avrebbe questa trasgressione.
Non c'entra nulla, non c'è nessun collegamento.
Se le donne fossero un po' meno false, Santarelle, ci sarebbe un po' meno domanda di trasgressione.
Mamma mia.
Ve lo dico.
Ma perché
scusami
Cristina, perché volete far lavorare meno? Perché volete far lavorare meno?
Sono convinta perché in Francia, su tutti i miei amici, pochissime vanno a puttane. Perché hanno molto spesso delle compagne belle toste a livello sessuale.
Sì, ho capito bene, Cristina, dove vuoi arrivare. In Francia, a parte che in Francia hanno tentato di fare delle leggi contro il consumo, cioè contro i prostituti,
ben pensanti italiani, la famiglia, non bisogna tradire. Dopo, quelli che vanno in chiesa sono i primi ad andare a puttane, basta.
Allora, fermi tutti. Torniamo fra pochissimo con Cristina da Milano e le sue pip, che ripeto non sono le pip, perché voglio approfondire questo importantissimo argomento, che però secondo me è fallace. Vedi che parola dico, è fallace. Cioè, non è vero che chi va a prostituire perché ha una vita sessuale familiare, ci sono alcuni casi sicuramente, una vita sessuale familiare modesta. Io credo che non sia vero. Io conosco persone che hanno una vita sessuale regolare in famiglia, cara Cristina, e che invece vanno tranquillamente a prostitute semplicemente per diversificare, come dice Feltri. Fermi là.
La Zanzara.
Cruciani, com'è il rischio del mestiere? Parliamo dell'aggressione di Roma. Il ladro viene sparato in casa, ok, non è la stessa cosa, ma il fatto di essere preso e picchiato, com'è che lo chiamavi? Il rischio del mestiere, non lo chiamavi così? Ah, adesso non vale più, vero?
Grande Cruciani, ma riguardo a Lampedusa, perché chiuderla? No, non ci dobbiamo tirare fuori il grano. Vuoi entrare a Lampedusa?
Eccolo.
Oppure, meglio ancora, vendiamo Lampedusa alla Comunità Economica Europea, fantastico.
Bello.
Diventa non suolo europeo, pensa come diventa contento il buon Parenzo. Suolo europeo, polizia europea, arrivano tutti a Lampedusa. Tutti devono andare a Lampedusa, sbarchi in Europa e poi l'Europa ti ridistribuisce secondo i cazzi che gli pare a lei. Fantastico, secondo me sarebbe la soluzione, non dobbiamo chiuderla. Ci dobbiamo tirare fuori il grano da questa cosa qua, no, legale, pulito, bello, profumato.
Allora, eravamo con Cristina da Milano, che ha un accento
un
francese. Ma no, ma una provocazione che ci sta.
Sì, no, non è una provocazione. Se imparassimo a fare un buon sesso,
sì, aspetta, Cristina,
ci divertiremo tutti.
Ancora,
dai.
Cristina, già sei già partita. Io stavo dicendo, la provocazione è quella dell'ascoltatore di prima. Tu stai dicendo invece una cosa concreta. Stai dicendo,
sì,
se le donne...
col sesso,
se le donne
dai.
Sapessero fare delle cose bene, se facessero divertire
belle,
i propri
belle,
uomini, mariti, compagni, non avrebbero bisogno di andare a prostituzione. Mi scrivo anche diverse donne mentre c'è stata la pubblicità eccetera mentre c'è stata l'interruzione che tu dici forse in parte anche ragione. Io sono piuttosto scettico, cioè dico una cosa semplice: se uno ha voglia di andare a prostituta a prescindere dal fatto che la propria donna sia sessualmente come dire evoluta, poi che c'entra
Cruciani,
le donne
Cruciani,
toste che intendi donne toste che intendi
allora,
donne toste
faccio un esempio. Allora, io quando sto con un uomo non sono quella che lo tiene prigioniero, anzi mi diverto con lui, cioè, andiamo,
infatti,
mi piace quella ragazza,
cioè, andate...
facciamo qualcosa in tre lui si diverte,
tu hai fatto
per
sesso
tre anni non va con puttane, capisci?
Ma non è che andare con puttane sia una cosa disdicevole, cioè...
No, anzi ti sto dicendo, per evitare che ci sia lo sfruttamento di queste ragazze, forse anche minorenne,
cioè, se ci fosse
volte,
sesso più libero, dici tu, se il sesso fosse nella coppia
buono,
fosse più libero, non ci sarebbe lo scambio di denaro, dici, lo scambio di denaro.
Sì, cioè è la prostituzione. Certo.
Scusa, ma tu fai, scusami un attimo, Cristina, ma tu fai sesso a tre, fate orge, eccetera, insieme ai tuoi
regolari.
Ma io non devo dirtelo in questo momento.
Beh, ho capito, vai, sto dicendo, sarebbe... te lo sto chiedendo.
Ma
dire.
No, ma io posso farlo quando voglio con mio uomo.
Ma questo te lo sto chiedendo, ma va benissimo. Perché
cioè, a me piace fare divertire, no?
Ma io non ti sto chiedendo se hai ammazzato qualcuno, ti sto chiedendo se
Mi è capitato.
Oh,
certo.
Benissimo. Secondo te più orge si fanno? Tanto per riassumere.
Ma che orge? Ma chi parla di orge? Ma di cosa parlate?
Sto dicendo, più orge ci sono, più sesso diversificato, più fai divertire il tuo uomo, anche permettendogli di andare con altre donne, meno prostituzione ci sarebbe. Questo è il punto,
ma,
no?
Cioè, la libertà di sesso dovrebbe essere proprio qualcosa di generale.
Sì, vabbè, benissimo, per carità.
Insegnare a fare del buon sesso a una donna, una giovane donna,
sì.
Si diverte anche lei o no?
Le pip.
No, faccio il mole pip.
Le pip.
Tu,
lei fa delle buone pip? Lei fa delle buone pip secondo
io mediamente
delle buone pip, delle buone mediamente. Vabbè.
Ma come si fa a telefonare a una radio in diretta?
Ma Cristina sta dicendo una cosa,
voi siete dei finti ben pensanti.
Ma io no, guarda, io ben pensante proprio no. Uno quell'altro
paese,
sì, quell'altro
nel mio paese
sì.
Sareste giudicati dei bigò che vanno però magari a puttane ogni sera.
Scusi Cristina, qual è il suo paese?
Ma come si permette?
Io mia mamma è parigina.
Sua madre è parigina, sì. Sua madre è parigina, lei invece è nata in Italia?
No, lei è nata in Marocco.
Lei è nata in Marocco. Dunque è un mélange.
Un mélange.
E suo padre che cos'è? Suo padre è marocchino?
No, italiano. Mio padre è austriaco.
Austriaco pure. Bene. Il padre, cioè, bello, vedi l'immigrazione, bello. Vedi la società multiculturale,
io
diciamo.
Io sono d'accordissimo, sì, infatti.
Assolutamente.
Certo,
assolutamente. Scusi Cristina, lei ha una vita sessuale molto attiva, tanto per fare una domanda un po' personale.
Io sto con un uomo e ci divertiamo.
Vi divertite? Ma è giusto che sia così?
Ma
perché si
può
telefonare qua per dirla?
Dunque si può amare, si può amare e andare anche con altre donne o con altri uomini. Si può amare una persona.
Ma scusate, cioè io ho dato la soluzione. Se ci fosse un sesso fatto bene, un sesso divertente, certi uomini sposati da 10 anni con donne che non fanno più sesso perché non hanno più voglia, non andrebbero a prostitute anche con minorenni, magari.
Ma che c'entrano i minorenni? No? Adesso non stiamo parlando di minorenni.
La
prostituzione minorile è una piccola parte. Sei assistente sociale, avanti. Capito, non è che tutte quante le prostitute sono minorenni.
Quindi, se vi dico questa cosa, la dico perché la penso e perché so che succede.
Sì, guarda, posso dire una cosa, le mogli che ancora dopo tanti anni riescono a fare le pip meravigliose che dice lei, sono molto rare, diciamo la verità, sono molto molto rare. Moglie o gente.
Appunto, ci deve essere qualcuno che incita proprio a fare anche dei corsi. Perché
la signora,
sapete che esistono corsi di sessualità per disabili in Italia?
Sì, lo so, è un tema molto importante quello dei sesso per
allora,
disabili.
Allora, la sessualità è la base della vita.
Lei si interessa anche di sessualità per i disabili, no? Un argomento che mi interessa.
No, conosco delle operatrice che hanno fatto il corso a Roma.
Lo sapete che molte volte purtroppo i disabili sono costretti a fare sesso anche con dei propri parenti perché non possono andare a prostitute, non c'è nessuno che li assista.
Appunto per questo abbiamo organizzato dei corsi con i fondi europei nel 2003.
I fondi europei servono anche a queste cose. Arrivederci, grazie Cristina.
Grazie,
meravigliosa. Ciao.
Sì, grazie, ma grazie di
meravigliosa. Roberto da Bari, vai Roberto da Bari.
Oh Crucio, ma ascolta Crociani, secondo me quando hai detto quella cazzata sul fatto che l'alcol disincentiva gli stupratori, lì ti è scoraggiato.
No, io non ho mai detto questo. Parenzo
lo teniamo per le palle, Crociani.
No, io ho detto solo una cosa: sostenere che, come tutte le cose, che se uno non si ubriaca, allora è uno schermo in più per non essere stuprati, è una solenne minchiata, perché si potrebbe applicare a tutte le cose, non c'entra niente.
Quando mia sorella minore esce, gli dico vai ubriacati.
Ma che c'entra?
Almeno...
Ma non c'entra niente, a parte che stai dicendo tua sorella minore. Già, io ho detto una cosa: accostare l'ubriachezza allo stupro è una stronzata. Ma ho capito, allora
io
posso anche dire: non esco da casa, così non cado. Te lo devo ripetere 100 volte.
Ma tu hai detto disincentiva, non hai detto che
ho detto che gli stupratori non sono attratti dal al fatto
gli
che
audio.
La... Sì, gli audio, vabbè. Ma Riccardo da Napoli. Riccardo da Napoli, vai Riccardo, dimmi.
Ci lavoro.
Dimmi, dimmi. Pronto, circo 24?
Sì, circo 24, sì, circo 24, sì, radio 24, sì, dimmi.
Volevo parlare del libro del signor Vannacci, che ormai ne stiamo parlando già da due settimane. Mi dispiace, sì, continuare a fare questa pubblicità terribile.
Sì. Tanto non ha bisogno, ha già incassato quasi un milione di euro,
sì,
signor Vannacci.
Sì, ho capito, ha già quasi incassato un milione di euro, la solita si ritira, sempre a dire le stesse cose. Ma io premetto che il libro non l'ho letto.
No,
ma
non hai letto il libro. Dunque, fatto... che cosa vuoi parlare, sì, del libro se non hai letto il libro? Quindi, hai letto i titoli dei giornali, gli articoli, hai letto, hai seguito
letto
le trasmissioni
giornali,
TV, i salotti TV.
Purtroppo.
Hai sentito questa importantissima trasmissione che ha dedicato al libro di Vannacci, puntate su puntate. Anzi, io vorrei leggerlo.
Ti dovrebbero dare, non ti preoccupare, ti dovrebbero dare delle royalties.
Le royalties, io l'ho letto, certo, ho letto 350 pagine, guarda, sì. Anzi, c'è una parte sull'animalismo. C'è una parte. No, non è fatto con le vignette, cretino. Ma tu che cazzo hai fatto nella vita? Oltre a quello, ha fatto il generale della Folgore. Ha scritto un libro da 800.000 euro. Tu che cazzo hai fatto nella vita?
Sì, sì,
che cazzo hai fatto? Che cazzo fai nella vita? Dimmi, che cazzo fai? Adesso che fai? Sei un dottorando. Per adesso non hai fatto un'emerita mazza. Quello ha fatto il comandante della Folgore. È stato inviato nei posti più pericolosi del mondo, Parenzo, e ha scritto un libro e ha guadagnato quasi un milione di euro. Tu per adesso non hai fatto una merita minchia.
Sì, ma mi metti pure giù.
Ma figura, ti metto giù, mi fai divertire.
Ha ragione,
questo
ha
ragazzo,
ragione Parenzo,
questo studente, questo ascoltatore studente.
Ecco.
No, no, dicevo, sì, questo giovane ascoltatore studente, che è la, sì, parte migliore dell'Italia, che l'Italia
Vannacci
va avanti,
è la parte migliore dell'Italia. Vannacci è la parte migliore
dell'Italia.
Certo, Vannacci è la parte migliore dell'Italia, certo, un eroe.
In generale Vannacci ha scritto un libro da che se mio figlio, che va in quinta elementare,
ancora,
scrivesse dei pensierini così.
Che roba incredibile.
Scrivesse dei pensierini. Io chiamerei la maestra e direi: cara maestra, mio figlio scrive delle cose inaudite.
Siete incredibili.
E chiederei
siete
la bocciatura in quinta elementare di mio figlio.
Siete incredibili. Siete incredibili. Siete incredibili.
Allora,
siete
io come
incredibili.
Contro il politically correct, però ha
ragione. Ma tu non sei contro il politically correct. Tu sei contro il tuo cervello. Tu sei contro la normalità.
Quelli di Quarciolo ci mettono mano sul fuoco. Ha ragione Parenzo. Quelli ascoltano la zanzara.
Fermo là.
La zanzara.
Facciamo le manifestazioni per l'Orsa Marena e stiamo zitti e muti per la benzina 2 euro. Che paese di merda!
E ha perfettamente ragione anche questo. Io direi che sulla cosiddetta invasione degli immigrati a Lampedusa e il governo che aveva promesso altre cose, bisogna sempre sottolinearlo, di chiamare il professor Oliviero Toscani. Che dici, Davide? Che dici? Andiamo con la regia,
Toscani.
Vai numero, è certo che ti piace Toscani, vai numero.
Pronto?
Olivier?
Sì?
Come andiamo? Sono Cruciani.
Cruciani.
Io dico solo una cosa: stai vedendo quello che succede con gli immigrati, con Lampedusa che è invasa,
sì,
invasa dagli immigrati, l'invasione degli immigrati. E questo
come invasione? Sono 6.000, noi siamo 60 milioni, ma cosa cazzo siamo matti?
Ah, non c'è un'invasione, non c'è un'invasione.
Ma no, ma assolutamente, dovrebbero mandargli le navi crociera, andarli a prendere, perché l'unica fortuna dell'Italia, non abbiamo il petrolio, sono gli immigrati. Guarda,
allora,
non sto scherzando.
Tu stai dicendo una cosa incredibile. Gli abitanti di Lampedusa non ne possono più.
Ma gli abitanti di Lampedusa, poveretti, non hanno spazio, ma l'Italia è grande.
Te bisogna aprire le porte indiscriminatamente a tutti quelli che arrivano?
Scusa, andare a prendere quelli, andare a prendere e far sì che il paese abbia nuovo sangue, nuove idee, nuovo cibo, nuovi odori, nuovi amori, nuova musica.
Cioè tu dici più neri in Italia dici?
Ma non neri.
Vabbè,
ma
quelli che sono, quelli sono neri, quelli sono africani.
Tu che dici neri?
Ma quelli che arrivano da quelli che arrivano da
persone.
Gli americani hanno fatto questo e fatto la fortuna in America. Senti, tu sei dove sei tu?
Io sono a Milano.
Bene.
Dove sono?
Qual è stata la fortuna di Milano?
Ma sì, ma
perché Milano è più, perché Milano è più intelligente delle altre città?
Sì, ma...
perché sono arrivati i terroni, quello che chiamate voi terroni, gli immigrati, la gente del sud.
Ho capito, ma era gente, erano italiani, in ogni caso, sono migrazioni interne.
Ma che differenza,
non,
non è questione di passaporto.
Cioè tu dici, è meglio, un migrante, è meglio un migrante di un leghista, tu dici.
No, un leghista, poverino, non mi interessa dove sia, ma secondo me è un testa di cazzo. Tutto qua.
Ho capito, però meglio un migrante, dici tu, dunque è meglio una linfa nuova, la linfa nuova che arriva, che arriva dall'Africa.
Ma sì, ci sono sicuramente delle persone più intelligenti di Salvini, questo è sicuro.
Cioè nei barconi che stanno arrivando c'è gente più intelligente.
Ma credo che la grande percentuale sia più intelligente di Salvini.
Salvini, tra l'altro, che è vice premier, sempre ricordiamoci, nonché ministro dei trasporti, dice che questi sbarchi sono un atto di guerra, che dietro c'è una grande regia.
Pensa a chi è in mano vice ministro del paese, uno che dice una cazzata simile, altro che Neanderthal lui, mamma mia.
Ma perché, scusa, uno non può immaginare che ci sia un progetto per mettere in imbarazzo l'Italia, per mettere in mezzo la merce.
Nessun progetto.
Le mandiamo da Spielberg, faremo un film. Ma dai, ma dia Salvini di tenere la bocca chiusa.
Però scusami, ma sarà un problema per l'Italia? Tu prendi tutto alla leggera, sarà un problema per l'Italia, per la gestione e l'arrivo di migliaia di migranti qua? Solo per te non è un problema.
Ti ho detto, non abbiamo il petrolio, non abbiamo materie prime, non abbiamo niente.
E adesso vediamo gli immigrati.
Quindi ci vogliono l'immigrazione.
Ci vogliono gli immigrati, incredibile.
Però lui ha ragione, perché se tu pensi...
Dovremmo valorizzare l'immigrazione. Manna dal cielo!
Manna dal cielo,
le navi Costa Crociera gratuitamente. Va bene,
comunque la Meloni oggi ha ritirato fuori il concetto di Dio e famiglia. Dobbiamo proteggere Dio e la famiglia. Io francamente
Dio, patria, famiglia e proprietà sono la rovina dell'umanità.
Beh, adesso addirittura pure la proprietà è la rovina dell'umanità, pure Dio padre.
Cazzo, guarda quando lasci qualcosa ai figli si ammazzano per una bicicletta.
Ho capito, sì, però non è che la proprietà sia adesso, stai rinnegando pure la proprietà privata.
Deve essere tramandata.
La proprietà non deve essere tramandata.
No.
Beh, io questo
non bisogna pagare le tasse, bisogna lasciare quello che si è lavorato.
Combattiamo per difendere la famiglia e Dio. Ma che cazzo vuol dire? Questi pure non riesco a
capire. Appunto. Ma non so, capisco, ma non c'è niente da dire. Poverino. Con quelle labbrette lì pitturate, mamma mia, sto bozzolotto.
Vabbè, ho capito.
Come i disegni di Altan.
Ho capito, però adesso
mi sembra molto
adesso anche
molto
la sorella, la sorella è a capo del partito.
Insomma, dai, mi stai chiedendo cosa penso.
No, la sorella è a capo del partito, ha messo anche la sorella a capo del partito, che non vuol dire niente.
Cosa sia, è logico. Quando sei debole fai quelle robe così. Quando sei debole non sei attorniato da gente che ti fidi. Che non rispetti.
Comunque, tornando all'immigrazione, ci vogliono vedette navi militari. Questo è il punto.
Ci vogliono le navi Costa Crociera, Costa avanti Crociera. Indietro, che facciano Costa Crociera soprattutto, ferrito, avanti indietro, sì. Quelle di lusso, poi di lusso. Sì,
incredibile, sì. Incredibile. Vuoi spendere soldi per portare gli immigrati qui? È una cosa pazzesca.
Stiamo spendendo i soldi per ammazzarli invece.
Ma quale ammazzarli? Le persone scappano e si assumono la responsabilità quando scappano di quello che faccio.
Dobbiamo salvarli.
Ma questo è il modo di ragionare tuo.
Ma questo è il modo di ragionare che io chiamo buonsenso. Quando uno bussa a casa tua e tu non sai chi è, che cosa fai con questa persona?
Dico chi sei? Come mai sei qua? Magari è interessante. Non so se tu guardi dei documentari di 80 anni fa, 90 anni fa, le regi razziali, il razzismo, quando picchiavano i neri, il campo di concentramento.
Per fortuna non siamo più.
Ma che cazzo stava succedendo? Ma la gente non diceva niente. Bene, io ti posso garantire che fra qualche anno, non so quanti, guarderanno quello che stiamo facendo adesso.
Questo è vero.
Saranno gli immigrati che ormai saranno diventati dottori, avvocati, perché è così, perché è normale.
Presidenti del Consiglio.
Ci faranno il processo in Norimberga.
Ma perché? Come li stiamo trattando? Non ho capito.
Da dementi, non capiamo il valore.
Ma non ho capito perché, perché i governanti di adesso dovrebbero avere una Norimberga perché cosa? Perché non spalancano, perché non spalancano le frontiere, ma nessuno vuole mettere in galera i neri, nessuno vuole mettere in galera le persone di colore, nessuno vuole torturare nessuno, solamente che non possiamo ospitare tutti.
Ma anche quelli delle leggi razziali dicevano così, parlavano così, ma cosa facciamo di male? In fondo gli ebrei sono ebrei, i neri sono neri.
Ma nessuno vuole le leggi razziali oggi, sono paragoni assurdi, dai, paragoni assurdi. Comunque,
hai
guarda,
detto i neri.
Ma nessuno ha detto i neri così perché arrivano soprattutto questi dall'Africa. Che c'entra? Neri, neri per dire neri, bene, dai, no. Cioè, ma mica per dire, mica in senso razziale, no, dai, su.
No, non c'è ragione di essere razzisti. Qual è la ragione?
Ma chi l'ha detto? Ma chi è razzista? Ma nessuno è razzista, sono pochissimi razzisti. Il razzismo è un'altra. Ma sì, l'Italia.
In Italia non siamo razzisti.
Perché l'Italia è razzista. L'Italia è razzista.
Altro che.
Cioè, questo governo è razzista.
Dai, è tremendo.
Questo governo è razzista. Abbiamo scoperto che è razzista questo governo.
Tremendo. Tremendamente.
Tremendamente.
Subdolo e falso.
Subdolo e falso. Allora, la tua amata Europa, adesso torno su un altro argomento. La tua amata Europa vuole sostanzialmente punire i puttanieri, cioè vuole punire la domanda, giusto, la domanda di prostituzione.
Questo è giusto.
Cioè esiste la prostituzione, la tratta semplicemente perché c'è una domanda, riduciamo la domanda. Lo ha deciso oggi il Parlamento Europeo, una follia secondo
non
me, una follia, ridurre la domanda. Come cazzo si fa a ridurre i puttanieri? Che cazzo facciamo?
Sarà difficile.
Molto difficile, dai.
Però la domanda è giusta.
Ah, è giusto, sì. Bisogna diminuire la domanda. Sì, sì. Chi va a puttane, perché cos'è per te chi va a puttane?
Un poveretto.
Cioè chi va da una donna per sesso e la sfrutta il suo corpo e dunque è un coglione.
Poveretto, sì, tremendo. Poveretto.
Beh, ma non sa cos'è l'amore, sono sostanzialmente.
Un infelice. Pieno di gente che va a prostitute per divertirsi, adesso
sì,
sono infelici.
Il mondo è pieno di infelici.
Vabbè, ciao.
Ma non
ciao,
è un
Olivier, ti
giochi,
abbraccio, ciao.
Caro.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Mamma mia, Cruciani, quanto stai scadendo. Ieri sera con Milano Bella d'addio. Quell'imbecille che si fa gonfiare come una zampogna per le metropolitane di Milano. Richiama quello stupido e digli come mai non va a Caivano a fare Caivano Bella d'addio, eh? Digli che vada lì a fare le sue ripresine del cazzo con il telefono e poi magari lo chiami in trasmissione da Del Debbio e ne discutete, da Giordano, perché lì sono tutti italiani, no? A Caivano sono italiani. È facile andare a vedere dove ci sono Rom, dove ci sono gli zingari, che ci venite a fare. Vai a Caivano a fare Caivano Bella d'addio. Tu e quell'imbecille.
Allora, fra poco vi presento una persona che è diventato dal nulla in pochi anni uno, il cosiddetto re degli orologi, non solo a Milano ma direi anche in tutta Italia. In tutta
dopo
Italia.
Dopo quello della fresca, dopo lo stirato, dopo quello
che
sciabola, non so che cosa, mancava.
Ma te, scusa, le storie di ascesa sociale ti dovrebbero piacere.
Molto,
persone che dormivano per terra, persone che erano praticamente in mezzo alla strada, in mezzo alla merda, possiamo dirlo in maniera chiara, e che diventano imprenditori anche di una certa importanza,
sì,
nel loro settore.
Sono
storie che ti dovrebbero piacere, perché a te piace l'ascesa sociale dal basso.
Non erano ricchi prima,
erano persone sostanzialmente nulla tenenti, quasi, anzi proprio letteralmente, perché poi a un certo punto con l'inventiva, con un po' di fortuna come sempre, creatività eccetera. Fra poco te lo presento, intanto c'è Naf, il mitologico Naf. Dimmi Naf, che succede?
Cruciani.
Dimmi.
Pronto, buonasera.
Buonasera, signor Naf. Buonasera. Intanto c'è la moglie di questo signore che è venuto a portargli le bottigliette di acqua, incredibile.
Ma
moglie,
a chi?
Dimmi. A chi? A un signore che fra poco ti presento anche a te, Naff, se stai ascoltando la radio. Dimmi, caro Naff, dimmi.
Ho ascoltato la radio, vuoi te la vai a carazzo?
Sì, quindi, dimmi.
Però vorrei farti la puntantina prima, veloce.
Sì.
E in base alla marina, l'orsa. Ricordati, caro Cruciani, che sei un viscerale cinico nei confronti degli animali.
Io non sono cinico, dico che c'è una grande differenza tra gli uomini e gli animali, che prima vengono gli uomini e poi gli animali, sia chiaro.
Va bene, bravo, l'ho già sentito, non ti preoccupare.
Anche Vannacci la pensa così? Anche Vannacci la pensa così.
Ma
perché non ti sposi con Vannacci a questo punto? Perché non ti fidanzi?
Io sono eterosessuale, per cui non mi sposo, non mi fidanzo con uomini. Cioè, per carità,
non
grande apertura.
Rapito.
No, grande apertura, grande cosa, tutta grande tolleranza, ma non mi fidanzo né mi sposo con un uomo. Cioè, che devo fare?
Posso parlare? Addio?
Dimmi.
Grazie. Tutti gli uomini che si sforzano di sentirsi superiore agli altri animali.
Sì.
Ebbene, che cercano di fare in modo di non passare tutta la vita in silenzio come bestie, che la natura vuole proni ed obbedienti soltanto a ventre. Questo è Salustio nella congiura di Catilina, ai tempi di Cassio e Bruto.
La congiura di Catilina, questo parla della congiura di Catilina. No, io non ce la faccio. Naff che parla della congiura di Catilina.
Ma no, ma è uno spostato, non è la congiura di Catilina, è un poveretto.
Sì, calma però. Dimmi, Naff, che vuoi dire su Vannacci? Non abbiamo capito ancora niente. Dimmi.
Che Benedetto Croce diceva: la democrazia non è nient'altro che uno stato di libertà che permette all'uomo di fare ciò che non dovrebbe fare.
Sì,
no? Bene, diceva anche che, bene, citalo ancora perché poi ti riporto. Bene, diceva anche razionalizzamenti arbitrari di contingenze storiche.
Ma
cioè
non
la manipolazione,
non sai neanche leggere, come fai a capire il significato di Benedetto Croce?
Ciao, Raffa, mi rotti i coglioni. Ciao. Ancora un ascoltatore e poi andiamo con questo personaggio, con questo signore che è un grande imprenditore. Tu, Parenzo, non ti rendi conto dell'importanza, cioè della persona che ti ho portato oggi in studio? Non ti rendi conto? Perché perché tu, per esempio, l'internet non lo frequenti. Persona che mi ha detto prima che lavora praticamente 20 ore, non so quanto dorme, 20 ore, ma d'altra parte fattura più di 20 milioni di euro l'anno. Dunque siamo in presenza di persone che sono nel loro mestiere dei giganti. Ma, no, giusto, 20, adesso la presento, 20, 25, quanto ha fatturato?
25 milioni e questo mese 4 questo mese,
cioè,
solo 4
questo mese, nel mese di settembre, cioè, settembre sta ancora a metà, stiamo.
Il mese non è ancora finito, eh?
Cioè, no, siamo a metà, domani il mio compleanno lo saprò.
Arriviamo a 4 e mezzo.
Cioè, la previsione, le proiezioni.
Ma quanti a 4 oggi, per cui 4 e mezzo ci arriviamo. Tranquillamente.
Fattura quello che fattura, e ti dirò con che cosa adesso.
Bravissimo.
Allora, dove andiamo? Vai, Tommy da Milano. Dimmi, Tommy. Tommy.
Quanto è bello sentirsi buoni usando i soldi degli italiani, diceva Gaber. Bisogna capire che stiamo facendo il passo più lungo della gamba.
Ma tu parli di che cosa? Degli immigrati? Di quello che sta succedendo?
Degli immigrati. E dico da immigrato, eh.
Perché che
io,
sei tu?
Io sono salvadoregno.
Ah, sei salvadoregno.
Centro America.
E ti sta sul cazzo che arrivino migliaia e migliaia di persone in Italia, come sta succedendo adesso a Lampedusa, giusto?
Allora, diciamo che non è tanto che mi sta sul cazzo che arrivino, il fatto è che non riusciamo.
Sì.
Lo Stato non riesce a garantire una permanenza giusta.
Ma questo è il punto. Devono venire, ragazzi. Io ve lo dico una volta per tutte: mi avete rotto i coglioni. Grazie a Tommy, che è un honduregno, un salvadoregno immigrato, che lo dice chiaro. Allora, la cosa molto semplice è questa: devono venire solo quelli che noi invitiamo a lavorare con i documenti in regola. Gli altri alla maison. Non so con quali metodi, ma io non faccio il politico, faccio il conduttore radiofonico e vi dico: gli altri, stop, finito, chiuso. Vengono solo quelli che le aziende chiedono. Se il signore che è qui presente ha bisogno di un signore nel suo negozio, eccetera, lo chiede, viene da non so dove, dalla Senegal, non so dove, lo assume. Ma uno che ha le competenze per trattare della materia di cui si occupa il signore, che fra poco ti spiego. Dimmi, Tommy, dimmi.
Ascolta, io ho degli amici che hanno fatto domanda alla sanatoria del 2020, siamo alle porte del 2024, hanno ancora ricevuto risposta.
Ma quello è anche lo Stato che non funziona. Grazie, Tommy,
grazie.
Allora, vi presento un signore che ha 44 anni, se non sbaglio, quasi 45, benissimo,
45.
Che si chiama Lorenzo Ruzza. Buonasera, applausi. Lorenzo Ruzza. Che ha un negozio di orologi, ma in realtà poi li vende anche non solo in negozio, naturalmente.
No, solo in negozio, eh.
Solo in negozio.
Attenzione, solo
non brevi Manu.
No,
se qualcuno ti chiama, ci vediamo.
Assolutamente
solo in negozio.
Tutto tracciato.
25 milioni quasi
24 milioni e mezzo nel 2022. Ultima dichiarazione 24
per
milioni.
Fare un riassunto. Ma come ha fatto? Tu hai hai la terza col lavoro, come fate? Col lavoro.
Col lavoro. Parenzo, dottore, scusi.
No, non è dottore.
No, ma non ho capito una cosa. Sì. Sì, ma lasci stare questo. Quello che non ho capito io è lei materialmente che cosa fa?
Vende orologi.
Io sono un venditore di orologi.
Un intermediario, come si potrebbe dire?
Non è che... commerciale. Un commerciale. Io sono allora io mi definisco non un appassionato come si definiscono tanti.
Sì.
Io ero appassionato.
Non è che
adesso
un venditore
mi definisco
in generale
uno squalo speculatore.
Beh, in che senso squalo speculatore?
Squalo speculatore, nel senso che io compro e rivendo.
Tu non hai la concessione dei Rolex, no?
Assolutamente no. Io
compri Rolex,
per esempio, rivendo. Io sono un reseller.
Bello, uno squalo, non mi piace questa espressione.
Squalo speculatore, perché
qual è la più grande speculazione che hai fatto? Dimmi una cosa, che hai comprato un tot e rivenduto un tot.
Mese scorso, uno degli ultimi, in questi giorni qua,
cioè, che hai fatto?
Ma non è una delle più grandi, diciamo che ne ho venduti
la più
tanti.
Grande, quella che ti ricordi, che ti ha emozionato.
Ma no, l'ultima che mi ricordo è di settimana scorsa. Orologio comprato a 205.000 euro.
Ma che orologio era?
Audemars Piguet Tourbillon.
Sì.
E venduto l'altro giorno a 310, guadagnato su un orologio
100.000 euro.
Non sono pochi, ragazzi.
A me lo dici, cioè io non sarei capace
di venderlo. Devi essere capace di venderli, e non tutti hanno la qualità di poter vendere determinati orologi. Siamo capaci tutti di vendere magari su siti uno Swatch.
No, devi essere credibile per fare.
Devi avere credibilità.
Scusami, ma a questo signore qui ha venduto un orologio comprato.
Qual è l'orologio più costoso al mondo che lei ha venduto? Il più costoso che lei ha venduto?
Il più costoso che io ho venduto, all'epoca era costoso, poi il mercato.
Patek Philippe
57-40 a 400 rotti mila euro.
Guardi, ma quando tu
e
hai fatto questo
coglione che lo ha comprato?
Parenzo, che orologio hai te?
Io per esempio non li porto gli orologi, okay. Invece lui
hai un minimo di nozioni, guarda, del settore, conosci?
Sì, qualcosa sì. Io ho un Longines che mi aveva regalato.
Ma di cosa stiamo parlando? Longines?
Mio nonno.
Orologio del nonno, magari è pure falso. Qua stiamo parlando.
Stiamo parlando di orologi seri.
Questa è merda.
E ha un valore affettivo.
Il valore affettivo viene sicuramente. Calmiamoci con le parole. Il valore affettivo viene sicuramente dopo il valore economico. Valore affettivo, dico non me ne fate un cazzo, io devo prenderlo. Del tuo valore affettivo non me ne frega niente. Se un giorno avrai la possibilità di venire nel mio negozio, io non conosco le tue finanze, neanche le voglio conoscere. Ti farò vedere qualcosa di molto molto interessante.
Che cos'hai?
Piaget si usavano negli anni 30. Sì. Orologio de modè. Certo. A me quando li portano, sai cosa faccio?
Esattamente un Piaget degli anni 30, bellissimo.
Quanto può valere un Piaget? Sì.
È in oro, Parenzo? È in oro in acciaio, devo saperlo, è falso. Perché se in oro te lo metto sulla bilancia, te lo peso e ti pago il peso dell'oro.
Scusate, le persone con cui hai fatto questo margine, gli hai dato un'inculata a quello di prima?
No, attenzione, non sono inculate, ti spiego un attimo. Allora,
cioè, se tu compri a 200 e 10 giorni dopo
è rischio
imprenditoriale. Rischio imprenditoriale, non sono sovraeccitato assolutamente.
No, non fai uso di sostanze.
In passato magari qualcosino, adesso
non è un tempo.
L'ho sempre detto, lo sanno tutti, in passato, mai, adesso non assolutamente.
Ma è vero che si è presentato con la guardia del corpo?
E lo stavo dicendo, aspetta, adesso te lo spiego. Vieni qua, fatti vedere pure.
Ma è pazzo!
Perché è pazzo? Allora, spiega perché ti sei presentato con la guardia del corpo.
Lui mi serve
perché
io
un esaltato,
io sono,
pazzo.
Non sono un esaltato, io sono fortemente a rischio tutti i giorni. Ti faccio un esempio, posso?
Sì, certo.
Posso farti un esempio? Allora, giusto per farti rendere conto con cosa io giro, ti faccio vedere, ho portato un paio di orologini così.
Sì, certo, giusto.
Allora,
giusto.
Carlo Sainz è stato rapinato di un Richard Mille di a oltre 400.000 euro. Ti ho portato uno di questi orologi, questo è un Richard Mille, vale 300.000 euro questo orologio. Secondo te io posso girare per Milano con un orologio del genere senza di lui? Ma lungi da me, assolutamente
ha
no,
ragione,
non lo faccio.
Ha ragione, anche il signor Sainz doveva girare con uno così.
Assolutamente, cioè, dunque, anche se gli hanno fatto lo stesso. Poi se l'è ripreso, non lui.
Vabbè, d'accordo, secondo te chi gira con un orologio così, senza protezione, senza niente, in giro tranquillamente, è un po' un coglione o no?
No, ti spiego perché.
Ma allora, per me è un coglione, scusa, ma è normale. No, io non ci andrei mai in giro con un orologio da 300-400 mila euro.
È,
dai.
Un po' come dire, stessa cosa.
E la donna che mette la minigonna.
La donna che mette la minigonna.
È una cazzata.
È giusto che sia violentata.
No,
non è così.
Lorenzo, è una cazzata.
No, la non è una cazzata perché ti spiego un attimo. Allora, con quello che noi paghiamo di tasse, noi dovremmo avere la possibilità, abbiamo una pressione fiscale altissima.
Sì, lo Stato che ci protegge.
Di poter girare con le valigette
guadagna milioni
piene
di
lingotti in oro,
no,
senza che nessuno ci rompa
questo
i coglioni.
Questo è lo Stato ideale, questo in una senza situazione ideale, ma non è così. Se tu c'hai un orologio come quello che c'hai tu, 300.000 euro, fammelo vedere bene questo orologio da 300.000, io non ci posso credere, ma c'è una cosa che sembra di plastica.
Sembra
il cinturino. 300.000, quanto costa esattamente questo?
Hai mai visto un orologio così?
Questo è bello, devo dire, è bello. Io non sono un amante degli orologi, però
280.000 euro.
280.000, questo qua, ragazzi, 280.000 euro. Io voglio dire una cosa: è chiaro che uno che ha 280 è un ladro, magari lo può rivendere a 100, a 150, quello che è. Un ladro, sì, quanto lo rivende uno così? Se te lo ruba
100.000, te lo compra chiunque.
Te lo compra chiunque. Dunque, lui ha, cioè, come se avesse 100.000 in mano. 100.000 in mano. È normale che attiri. È normale che il miele che attira le api. Cioè, è normale. Dunque,
ma non è normale che ci sia una gestione.
Ma i ladri esisteranno sempre. Non siamo a Singapore, ma non siamo.
Ma
cioè Milano che è diventata secondo te? Che
fino,
è diventata
guarda
Milano?
Che fino a 7-8 anni fa non era così.
Che è diventata Milano?
La
secondo
giungla.
Uno schifo?
La giungla.
Che vuoi dire al sindaco Sala? Tu che sei uno dei principali contribuenti di Milano.
Evitare di guardare, di costruire, le vie pedonali per i monopattini, le piste ciclabili e magari mettere qualche militare in più per la città. Non solo quando succede qualcosa per 3-4 giorni.
Tu che sei incazzato, tu è diventata invivibile Milano.
Ma scherzi, col lavoro che faccio io. Cioè, non dovrei pagarlo io lui. Dovrebbe pagarmelo lo Stato.
Dunque Sala, mi paghi la, sicurezza, perché io contribuisco.
Questi ragazzi non costano poco, eh.
Quanto costa?
6.000 euro al mese.
Ti costa 6 al mese?
6 al mese.
Mortacci. Ma tu quanto guadagni, amico mio? Tu sei della sicurezza privata. Avvicinati al microfono. Quanto guadagni tu?
Dipende un po' dalle ore che si fanno.
1.500.
Vieni.
Bassissima.
Basso.
Ma ti spiego perché lui è attraverso un'agenzia.
Ah, sì, beh.
Tu
l'agenzia la paghi 6.000 al mese.
Sì, io non posso pagare lui indipendentemente dall'agenzia.
Hai mai preso una fregatura con un orologio tu?
Sì, inizialmente sì.
Adesso non le pigli più.
Adesso è molto, molto difficile. Mai dire mai, ma è molto difficile.
Tu sei conosciuto come uno che spacca gli orologi falsi, diciamo. Sei diventato famoso su TikTok, insomma, sui social.
Ho cominciato un po' a levare dal mercato qualcosina. Posso farti vedere una cosa?
Sì, fammi vedere.
Mi dai?
Che hai fatto? Io non so un cazzo di quello che ha preparato.
Mi dai la borsa di. La mia borsa?
Cioè, come riconosci un falso?
Senti come tratta le persone. Mi dai la borsa?
No, io l'ha chiesto gentilmente.
Guarda, Parenzo, sono molto rispettoso e gentile. Sempre.
Pazzesco.
Assolutamente. Guarda, pazzesco. Che io vengo dalla strada.
Mi dai la borsa,
eh?
Che là dentro c'ho 1 milione di euro di orologi. Mi la puoi passare quella borsa, per favore?
Simpatico, però, il Parenzo.
Antipatico non è. Antipatico non è. Borsa di
persona incredibile. Voglio regalare a Parenzo un talismano del benessere.
Cioè?
Oh, ma quale talismano? Un Patek Philippe, regalami. Che io,
vai, che cazzo, il talismano non apprezzi il valore. Non apprezzi il valore. Quello non te lo
se
do.
Se vai in giro con l'Longin, con quello che non apprezzi il valore. Questo è un martello.
Longin è strepitoso.
Aspetta, che c'è un martello. Fermo.
Attenzione, questo è il mio martello. Martello con cui io distruggo gli orologi falsi. Adesso ti faccio vedere un attimo cosa io ho levato. È una piccola parte perché non potevo.
Avvicinati sempre al microfono, se non si sente un cazzo.
Questa è una piccola parte perché non materialmente non sarei mai riuscito a portarvi tutto.
No, ma certo. Questi sono tutti i falsi che hai trovato in giro, anche quando sei andato con le Iene in giro?
No, questa è una piccola parte di falsi da me distrutti. Adesso faccio vedere.
Ma chi se ne frega?
No, chi se ne frega? È importantissimo.
È importante,
ma la gente, tutta la gente c'ha gli orologi e spesso comprano falsi.
Allora,
tutto live, dai che funziona, dai.
Guardia del corpo che gli passa la borsa, le cose.
È una piccola parte di orologi che io
hai spaccato, tutti falsi,
dal
tutti
mercato, tutti falsi. Facciamo un piccolo calcolo,
sì,
no? Di quanti orologi ho levato falsi dal mercato. Uno di questi costerà 200-300 euro.
Sì, sì.
200-300 euro di sta roba.
Sì.
Guarda. Piccola parte, non l'ho portati tutti.
Scusa, ma come fai a riconoscere un falso?
Test del sonaglio.
Cioè? Hai portato un falso anche? Hai portato un falso?
Questo me lo devi dire te.
Non so, sarà test del sonaglio, non so che cazzo è io il test del sonaglio.
Cioè, non allora, lo so. Se Sibila
sì.
è fake.
Sibila?
Secondo te è Sibila? Parenzo, Sibila?
Sibila, Sibila,
Sibila. Sibila, Sibila, spacca tutto. Sibila. Spacca tutto Sibila. Adesso, spacca tutto.
No. Ecco qua.
Spaccato.
Spaccato.
Questo quanto valeva? Quanto 300
euro. 300 euro d'orologio.
300 euro d'orologio. Sì, sì. Falso.
Ti faccio sentire uno che non sibila. La differenza è importante.
Sentiamo. Spacca quello da 300k. Attacca. Allora. 300k volati così.
Quella sarebbe la cosa.
Questo, senti la differenza.
Sfregio, sfregio la ricchezza. Spacca quello da 300 euro. Coniglio, coniglio.
300k.
Ah, aspetta. Questo non sibila.
Senti?
Questo non si.
Quindi il mio test
è adesso non è che tutti li sanno. Allora, ci sono, c'è gente che li sa fare
io
bene, però.
Con il tempo ho sì. sviluppato dei poteri extrasensoriali. Attraverso questi poteri io riesco a individuare subito, senza neanche vederlo, non servono più.
Ci saranno quelli capaci di fotterti. I più grandi
sono impossibile. Impossibile.
Vai, parliamo di 400.000 euro.
Che cos'è questo?
Tiger
da 400.000 euro. Vediamo come mi stai.
Caro un Rolex spaccatore di orologi,
che cosa deve fare,
caro miliardario? Fammi un favore,
ma non mi chiamare miliardario perché io sono rimasto sempre lo stesso. Io non mi ritengo miliardario.
Fatti portare da Cruciani su dal direttore Tamburini senza annunciare niente. Prendigli l'orologio che ha al polso e spaccaglielo davanti. Vediamo allora, che reazione
se
ha.
Fosse falso lo farei, altrimenti non mi permetterei mai.
Il direttore, ma quello è il direttore, però che gli spacchi?
Ma se è falso, scusa,
lo rompo.
Ma se è falso.
Fermi tutti,
andate a farlo.
Torniamo tra un attimo col mitologico.
Ma che mi denuncia? Ma di denunciarmi.
Fermi tutti.
La zanzara.
Si svegliano il governo, magari un po' di accordi con i paesi africani del Sudafrica per rimpatriare questi clandestini che arrivano, perché sennò così non si va più avanti in questo stato, bisogna mantenere questi fannulloni che arrivano qua e non sanno fare un cazzo.
Allora, puntata dell'11 settembre, prima alzare contro i percettori del reddito di cittadinanza e i meridionali. Poi auspicare ordini di servizio per carabinieri e polizia in cui possono sparare a un ubriaco che hai visto te che... E vabbè, poi chiami Brambilla che confronti il Lombroso, veramente il Mahatma Gandhi. E poi alla fine auspicare l'intervento di una forza di occupazione come quella dello Shin Bet per Napoli. Cioè veramente cruciale. Mamma mia, ma come ti sei ridotto?
Allora ragazzi, una mia amica mi scrive, fammi valutare l'orologio, ho capito ragazzi, però mi state scrivendo.
Te lo valutiamo, eh.
Cioè, dai, su, uno dei Marpi che Bulgari, uno dei Marpi che Bulgari.
Ma come De Marpi che Bulgari?
Vieni qua, questo qua.
O è o dei Marpi che?
O dei Marpi che,
o è Bulgari.
No, ma che ne so, vai che vedere. Cos'è. Vabbè ragazzi, poi adesso vi racconto una cosa.
Questo è un Bulgari serpente.
Bulgari, no, non far vedere di chi è il messaggio.
No, ma non c'è neanche il numero.
Quanto può valere?
Ma sarà qualche amichetta.
Bulgari andrebbe visto bene. Non... Sai quanti falsi ci sono di questi?
Si deve vedere.
Dovrai sentire se sibila.
Allora, questa mia amica mi scrive una cosa. Mi scrive, Molo rapino ne appena esce da Radio 24. Ed effettivamente è una preoccupazione che Lorenzo Luzza mi ha detto. Ha detto, ma questa qua spero che non sia diretta quella che abbiamo fatto fino adesso. Ho fatto, guarda... Purtroppo sì, è diretta.
Allora Cruciani si è preso la responsabilità in caso di rapina di rimborsarmi tutto.
Allora ragazzi, rapinatore è in ascolto, posso dire una cosa, la situazione è sotto controllo, abbiamo già avvertito la polizia, le guardie, per cui non seguite Lorenzo Ruzza fuori dagli studi. Esatto, fuori dagli studi di Radio 24, perché tanto non c'è possibilità. Io sto indossando un orologio da 400k e va bene. Scusa,
ti sta bene Cruciani, sei molto trash.
Sì, ma non te lo comprerò.
Molto trash.
Scusami, ma chi sono i più grandi rapinatori di orologi? Quelli che vediamo in giro, i trasferiti? Sono i napoletani?
Napoletani, balcanici, zingari. Facciamo parte balcanici. Allora, balcanici e zingari, tutta. Zingari, parlo.
Rom. Gente dell'est, diciamo.
Gente dell'est. Non guardano in faccia a nessuno. Hanno un assegno circolare in mano. È normale che inviti alla rapina. Non dovrebbe
però
essere
i napoletani
normale.
sono tra i principali.
Napoletani sono tra i principali. Rapinatori non solo, attenzione, rapinatori e ricettatori.
rapinatori, a te non ti stanno particolarmente simpatici i rapinatori?
No, a me mi stanno proprio sui coglioni.
Grazie
mi stanno proprio sui coglioni. I rapinatori è una categoria feccia. Una feccia. Siamo in radio, non voglio dire cosa io proporrei.
No, non lo diciamo.
Per questo tipo di
ci vorrebbe la giustizia.
Non umano, ci vorrebbe la giustizia. Non esiste.
Tu ti faresti giustizia se tu beccassi un rapinatore in giro?
No, io sono contro la violenza. Io farei prendere a lui in mano la situazione.
Giustiziarli carichi, sul posto, dici.
Sì,
esatto. Ho capito, però
carichi,
che si può fare? Giustiziarli sul posto,
ma sai che soddisfazione? Allora, Parenzo, io.
Ma cos'è? Posso capire che
magari non condividi le mie idee, però io ti dico, io sono 5 anni che faccio questo lavoro.
Quante rapine
cosa fa? Che giustizia alle persone?
No, magari, ma le idee vengono, Sono 5 anni che mi occupo di questa attività. In 5 anni, perché poi finché non ti capita, tu non pensi mai che possa capitare una situazione del genere a te.
Quante volte ti hanno rapinato?
3 volte.
Con la pistola proprio puntata?
Pistola puntata una volta. Una rapina barra spaccata all'interno del mio negozio e un'aggressione all'interno per invidia.
Quanti soldi ti hanno rubato in tutto? Più o meno
180-200 mila euro persi così?
Poco, rispetto a quello che fai, pochissimo. Però la paura, la pistola.
Per me, siano 180 mila euro, che siano 20 milioni allo stesso identico valore. Soprattutto
i trasferitisti come fanno a fare da Napoli? Come fanno? Tu sai tutto, come fanno a fare sti colpi?
Ma ti curano, ti curano soprattutto.
Ti seguono
e fanno molta attenzione a come tu ti muovi sui social, seguono ogni tuo spostamento, sono davvero bravi. Pensa che a me la penultima rapina mi hanno seguito fuori dalla mia attività, no? Sempre con il palo, cioè il palo c'è sempre in ogni situazione.
Sono dei grandi professionisti, dei criminali, ma professionisti.
Si trattava del palo sempre presente. Mi hanno seguito fuori dalla mia attività, mi hanno aspettato fuori dal garage e mi hanno aggredito alle spalle puntandomi una pistola alla tempia.
Tu a Napoli ci andresti a vendere orologi? No, naturalmente.
Ma sei pazzo?
Che
a Napoli a vendere orologi? Ma i napoletani comprano da me perché hanno paura loro? Ma ragazzi, i napoletani comprano da me.
Che cosa consiglia? Comprano da me di non andare con orologi.
Ma io dico, a Napoli è pieno di negozi di orologi. Chiedo, ogni tanto la domanda la faccio. Ma come mai non compri dai tuoi compaesani? No, ho paura che mi fottano.
Ah, così dico.
Certo.
Cioè, vengono da te a comprare.
Vengono da me a comprare. Io spedisco, io vendo 2000 orologi l'anno. Sai quanti ne spedisco a Napoli?
Ma quanti stereotipi?
Una valanga.
Ma che stereotipi?
La realtà. Ma no, è la realtà. È la realtà. Non siamo tutti bravi, tutti buoni.
Tu che sei venuto dalla strada e ti sei fatto un mazzo così, perché adesso io dovrei elencare.
5 anni fa, Parenzo, non avevo un soldo.
Sì.
Mi sono fatto un culo quadro per arrivare ad oggi. Dove
ma
sono?
Adesso sei fidanzato?
Io
sei
sono sposato. Io sono fidanzato da 28 anni. Sono sposato da un anno. Ho dei valori importanti, quindi non.
Cioè, senza tua moglie non saresti diventato.
No, assolutamente no. Mia moglie mi ha dato una grande mano, sia a livello morale, sia a livello materiale.
Non sei un puttaniere,
no, assolutamente. Lo dico sempre. Io tira
sei
più
monogamo.
Un pelo di figa di un carro di buoi. Io non sono quel tipo di persona. Non sono uno che
tira più un orologio della figa.
Non sono una persona
che
si fa fottere dalla donna giovane. No, non me ne frega un cazzo.
Cioè, tu ti eccita molto di più un orologio della figa, diciamo.
Neanche l'orologio mi eccita. Ormai non mi eccita più un cazzo. Diciamo che quello che a me mi eccita, che mi dà l'adrenalina, è la vendita. Una volta finita la vendita, basta. Io penso che quando ho detto, io ho una Lamborghini Huracan, ho una classe G. Penso che quando ero talmente emozionato, quando prima che mi arrivasse la Lamborghini, che quasi tremavo.
Cosa è arrivata?
Non la uso neanche.
Non me ne frega un cazzo.
Non me ne frega un cazzo.
Ma perché deve dire queste cose qua? La rendono antipatiche. Io ho la Lamborghini, ma neanche la uso.
Giusto per dire.
Un orologio,
sai cos'è? È l'attesa che alimenta il desiderio. Io ho la Lamborghini, ma ogni tanto vado, me la guardo, gli do una carezza.
Meglio l'attesa.
Vado a fare un giro su sta macchina che mi fa male la schiena, ma lasciala lì, una carezzina. Io prendo il tram. Io ancora oggi uso.
Scusami un attimo, senza orologio in mano, immagino.
Senza orologio.
E di Arruzza, se è antico usare la calamita per sapere se è acciaio buono?
Ma allora, quello è uno dei tanti metodi obsoleti che usavo un tempo. Ad oggi io mi avvalgo esclusivamente del test del sonaglio, basta, mi portano un orologio, ancora io anche sonaglio. Bendato anche bendato ti so dire attraverso il test del sonaglio se l'orologio è buono o fake. L'ho inventato io, ha un'attendibilità pari al 99,9%.
Da Napoli mi dicono che questi Omega sono il boom del momento. Che cazzo è sta roba, guarda un po'.
Ma lascia stare, di stare lì a Napoli, non dir cazzate, dai. Omega,
Lorenzo Ruzza, grazie. Torna, torna, mamma torna presto.
Mi ha fatto piacere essere ospitato da Cruciani, mi ha fatto piacere conoscere Parenzo un po' meno per le sue idee, però benissimo. Avremo modo di conoscerci.
Lei sicuramente chi ha votato le ultime elezioni? Chi ha votato le ultime elezioni, Ruzza?
Meloni, sì. Reddito, tocchiamo un argomento. Reddito di cittadinanza. Io sto facendo tanti di quei colloqui, sì. No? Sai cosa mi dice la gente? No, però non ti puoi, ti prego Ruzza, puoi non assumermi perché, sai, percepisco il reddito di cittadinanza, non vorrei mai che me lo levassero, tanto fra un po' te lo levano lo stesso, coglione, vorrei dirti. Ma la gente è pazza, è diventata pazza, sto reddito di cittadinanza.
Ma quanto li paga i lavoratori? Però, bravo, scusi,
I miei dipendenti sono tutti pagati oltre 2000 euro, tutto in busta.
Grandissimo, bene, Lorenzo, torna euro. Presto, ciao, a presto, ciao. Avanti ciao. Tutta, fermi
saluti,
là.
Caro, saluti.
Ciao, Parenzo.
La Zanzara.
Segnalo l'ennesimo intervento delirante di Biden a un meeting internazionale. Ha cominciato a sparare parole completamente a caso. Sono dovuti arrivare a spegnere il microfono volontariamente per pietà, per risparmiargli una figura di merda internazionale. Cioè, rendiamoci conto che il mondo è in mano a un vecchio rincoglionito e Parenzo che lo difendeva anche. Rendiamoci conto di quanto non capisce un cazzo quel nano da giardino. Parenzo, vergognati.
Allora, Francesco da Roma, però io voglio chiudere questa puntata straordinaria di oggi, caro David, con il tema della prostituzione, perché veramente l'Unione Europea, il Parlamento Europeo che sostiene, dice che va punita la domanda e che tutti gli stati si devono adeguare per risolvere il problema della prostituzione. Tu hai esaltato in apertura di questa emissione radiofonica questa decisione che è una vergogna ed è venuta grazie anche alla consulenza di una italiana, un avvocato, dico avvocato, non dirò mai avvocato, di un avvocato italiano che si chiama Chiara Parolin, che è qui collegata con noi e che saluto. Bene. Buonasera. Ha fatto da consulente a questa follia. È una delle più grandi moraliste in questo settore, cioè nel settore della prostituzione. È una cosa pazzesca. Sostiene che è giusto reprimere la domanda. Una cosa incredibile. Dai, prima Francesco da Roma, pazzesco. Dimmi.
Buonasera, Cruciani. Shalom, David. Shalom. Intanto, shalom, amico, intanto complimenti all'avvocato per questa cosa che ha fatto, perché mi trovo completamente d'accordo.
Sei d'accordo? Cruciani, sei d'accordo a punire la prostituzione?
Sì, ma non volevo parlare di questo. Ti volevo mandare a fare in culo per quello che hai detto ieri sera su Lampedusa. Vergognati, ti devi soltanto vergognare.
E perché? Che ho detto?
Perché stai parlando di povera gente che scappa da fame, guerra e carestie. Stai parlando
non sempre,
di persone,
non sempre.
Stai parlando di
non
persone
sempre.
Appartenenti alla non comunità sempre. LGBTQIA+, che si vede negati i propri
mettici un altro più, mettici un altro più.
Stai parlando di migranti climatici, vabbè che per te il clima non sta cambiando, testa di
migranti
climatici, l'Africa è in preda ad una desertificazione totale e fra un po' iniziamo anche noi al sud Italia e tu continui a dire bisogna nominare il tizio che scrive i libri pieni di cazzate quando invece
mannacci, vabbè Francesca, a parte dire queste cose, cosa vuoi dire?
Dovrebbe stare zitto e lavorare. Ti sto dicendo che ti devi vergognare.
No, non mi vergogno per niente, non mi vergogno, non mi vergogno.
E non pensare a blocchi navali improponibili e a proporre come commissario gente improponibile che deve pensare soltanto a lavorare.
E infatti, commissario all'emergenza, commissario all'emergenza, commissario all'emergenza immigrati mannacci. Vannacci, commissario all'emergenza immigrati,
ha scritto un libro pieno di strontate che vende soltanto, come ha detto l'ottimo Vittorio ieri sera, solamente perché è un generale, perché se l'avesse
vabbè, ti credo,
questo non avrebbe venduto
certo,
un
ma questo è il punto.
Mi state facendo un eroe di libertà quando invece è un reazionario,
è un gigante.
E tu e i tuoi amichetti,
ciao, grazie
Giordano,
grazie Francesco, grazie. Allora, signora Parolin, mi dice per favore perché la prostituzione va bloccata, perché va bloccata la domanda. Mi dia una spiegazione,
no, come
seria.
Anche, soprattutto. Una come?
Te ne
come?
Do due. Due spiegazioni serie te ne do. Una, perché diminuendo la domanda si diminuisce anche il traffico di esseri umani. Sì. E due, perché la prostituzione è una forma di violenza contro la donna.
Ma
quindi
quale violenza
contro...
Quindi
i tuoi amici puttanieri di trovarsi un altro hobby. Ma, mi piace, è arrivato il loro momento.
Ma non è arrivato niente, questo è solamente un auspicio, perché per fortuna non è un obbligo per nessun paese. Non riuscirete mai a fermare la grande onda della prostituzione, la grande libertà che è la prostituzione
in Europa, e poi vedrai che arriviamo anche in Italia.
Ma come la vuoi fermare? Questo come si
può definire?
Sanzionando
il cliente, secondo te? E come? In che modo? Per esempio, mi faccia un esempio concreto, secondo la Parolin, di come va sanzionato il cliente. Avanti, mi faccia un esempio concreto.
Una sanzione amministrativa, che se non ottempera poi diventa penale.
Ah, penale pure. Il penale, se uno va a prostituto, secondo lei alla fine potrebbe anche andare in galera?
Assolutamente.
Ma come cazzo
serve
si fa?
La funzione comunicativa della norma. Questo
ah, cioè bisogna sputtanare il puttaniere, diciamo così, sputtanare
esatto,
il puttaniere. Cioè,
vedo che hai afferrato.
Cioè mettere il nome al comune, dove? Ecco i puttanieri.
Guarda,
di questa città.
Forse per me metterei i manifesti con la faccia, nome e cognome, però ovviamente non si può
questo.
Fare. Manifesti con la faccia, nome e cognome, secondo la signora Parolin.
Era una mia vecchia proposta.
Sì,
questa,
la tua vecchia proposta, come
fa.
No, come la ricordo perfettamente. Adesso l'hai abbandonato questa proposta.
Io proposi all'epoca di mandare a casa le mogli,
sì, come
e,
no,
alle
ricordo
mamme,
perfettamente.
E alle nonnine.
La zanzara canta,
foto.
Gli audio cantano da questo punto di vista, me lo ricordo perfettamente.
Comunque devi dire a tutti i tuoi ascoltatori che niente, hanno finito di divertirsi
sì, ma
questo sulla
non...
pelle di queste ragazze.
Ma non c'è nessuna pelle, sono spesso persone consenzienti. Allora, si può definire...
No, abbiamo smantellato anche questa cosa del consenziente.
Scusami,
cioè, devi dirgli
scusami
di
un attimo, mi scrive in questo momento il grande Tommaso Labate, giornalista di punta del Corriere della Sera. Sì. Non so se
vuole
che
intervistatore di Verdone che ha detto una cosa molto importante oggi sulla questione del politicamente corretto.
Tommaso
un gigante
Labate,
assoluto.
Che però non vuole essere citato.
Beh, l'hai già
scusa,
citato. Che cazzo vuol dire? L'hai già citato.
Lo so, chiedo scusa.
Vabbè, allora?
Tommaso Labate del Corriere dice: fratello, mi sto godendo la zanzara in mezzo al traffico. Adoro questo stile aulico, poetico, da dolce stil novo.
Ma
linguaggio con cui Dante si sarebbe rivolto a Beatrice se ci avesse parlato. Godo proprio, aperta parentesi, questa della crociata anti-puttanieri mi fa volare. Dice
si
Tommaso
può definire...
Labate. Per favore non dire il mio nome pubblicamente,
detto.
Ti chiedo scusa.
No, ma
digli
che lo faremo volare ancora più in alto, parente, digli che lo faremo volare ancora più in alto.
Benissimo.
Con che
benissimo,
cosa?
Benissimo.
Con che cosa lo vuoi
quando
far volare?
Quando in Italia verrà introdotto il modello abolizionista.
Ma non verrà introdotto mai. Per fortuna l'Italia è fatta di meravigliosi puttanieri, 9 milioni, i quali si opporranno a questa follia. Io sono pronto a scendere in piazza contro qualsiasi vessazione, certo.
Ma non sei mai sceso in piazza per nulla.
Piazza,
anche davanti, che non mi fare battute. Guarda, si può definire prostituta? Si può definire prostituta colei che si presta ad uno scambio spontaneo di servizi sessuali dietro pagamento. Scambio spontaneo. Uno scambio spontaneo che è come il do ut des in qualsiasi commercio. Solo che voi che siete sessuofobici pensate che la donna non può vendere, perché stiamo parlando di prostituzione femminile, il proprio corpo. Questo è il punto fondamentale. E l'Europa è un'Europa socialista di merda. Un'Europa comunista totalitaria che vuole imporre moralista che vuole imporre questa punizione per i puttanieri. C'è Gabriele
ma
da Rimini che è un puttaniere, che è un grande puttaniere che vuole ma che retrograda, una battaglia progressista, quella della liberazione della donna, altro che. Gabriele, dimmi.
Sono prontissimo.
Sì, dimmi.
Avvocato Parolin, l'altra volta lei mi ha lasciato dicendo che devo morire di seghe.
Ecco,
le seghe me le faccio fare perché
mamma
pago
mia.
E me le farà
che
anche
linguaggio.
Lei con quella manina.
No.
Che schifoso,
fermo.
Che maleducato.
Questo si vergogna.
Che villano.
Intanto l'Abate sta volando.
Non sta volando per niente. È inorridito da questi uomini di Neanderthal che chiamano in questa trasmissione.
Sì, ok, Gabriele, però non c'è
animale.
Bisogno di dire all'avvocato Parolin.
Una bestia.
Quello che deve fare.
Lei mi ha detto che devo morire di seghe.
Ho capito, ma non si rivolga all'avvocato in questo modo dicendo che lei
è l'avvocato della Confindustria.
È quella di fuori del mondo.
No,
io apro il SIPU. Lo sa lei cos'è il SIPU? Sindacato Italiano Puttanieri Uniti. Io apro il SIPU. E lei mi deve portare da del debbio.
Scusi, quante volte.
Da del debbio.
Quante volte va a puttane lei, Gabriele? Quante volte va a puttane?
tutte le volte che rimedio mezz'ora libera.
Mezz'ora libera. Ma questo è vero, non è falso.
Le meritano tutte.
Ma dillo che ti bastano anche due minuti, perché sono quelle le tue tempistiche.
Aspetta, aspetta, Gabriele, che mi hai detto...
L'ultima volta è stata sabato notte, la notte tra sabato e la domenica.
Sì.
Ho caricato una mia amica che lavora su Giovanni Valdarno,
sì,
in un bellissimo Le Benz, doveva andare a Rizzone.
Sì.
Siamo partiti alle 6 della mattina.
Sì.
Io ho detto: apri tutto il tendone. Sì. Una quarta abbondante, io ho palpato le teste.
Vabbè,
da
adesso non c'è bisogno di andare.
Che
ma che perché bestia!
Parolin, che vuoi dire, Gabriele?
No, vorrei dire che mezz'ora mi sembra troppo, ma lui dà più l'idea di uno che dura due minuti, ma a parte
questo,
a parte questo, noi elimineremo dall'Italia tutte le persone come Gabriele.
Allora, io direi di iniziare una grande rubrica dove sarà presente l'avvocato Parolin, che mi sembra molto chiara, perché non gira intorno sulle cose. Dice: i puttanieri vanno sputtanati. E allora io dico, sulle queste parole dell'avvocato Parolin, io inizierei una grande rubrica: puttanieri sì, puttanieri no. C'erano Sergio D'Ancona che era pronto, ma non abbiamo più tempo. Puttaniere e le prostitute come ammortizzatore sociale, che è la mia grande teoria. Giuseppe da Pistoia e altri ancora. Io dico solo una parola per chiudere: grazie Gabriele, sei stato molto volgare nei confronti dell'avvocato Parolin, e questo non me lo dimentico. Italiani!
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
alle 8. Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.